Ciao, sono Sara, psicologa e mamma, e ti do il benvenuto nel mio podcast, Il Salotto delle Mamme. Uno spazio virtuale in cui condividerò con te storie, riflessioni e strategie per vivere una maternità più consapevole e felice, a piccoli passi, giorno dopo giorno. Ciao, benvenuta o bentornata in questo nuovo episodio del podcast Il Salotto delle Mamme. Oggi sono certa che questa sarà una di quelle puntate che attendi da tempo. Difatti, in inbox che vi ho lasciato qualche settimana fa sul mio profilo Instagram è stata una delle domande più richieste sotto mille forme diverse, ma il succo era sempre lo stesso, ovvero come gestire le proprie emozioni davanti ai capricci dei bambini. Noi adulti vediamo il capriccio del bambino come un ostacolo, una puntatura verso noi stessi e pensiamo me lo sta facendo apposta. Ma ci soffermiamo poco o quasi nulla su cosa c'è dietro al capriccio, ovvero l'espressione di un bisogno che il bambino vuole comunicarci e la difficoltà del bambino stesso nel saper gestire le sue emozioni davanti a un limite da noi posto. Personalmente, negli ultimi mesi mi ritrovo a vivere con il mio piccolo Elia la fase definita socialmente i terribili due, e gestire le sue crisi emotive quando gli dico che è giunta l'ora di andare a nanna, quindi di mettersi in pigiama, o nel gestire entrambi i fratelli che vogliono giocare con lo stesso gioco, oppure un biscotto che si rompe ed è subito l'apoteosi, non è sempre facile mantenere la calma zen vorrei tanto mantenere. Ma cosa si fa quindi quando ci si trova davanti a una crisi emotiva dei nostri figli? Quali sono i meccanismi che si attivano in noi e nei nostri bambini? E quali possono essere quei filtri emotivi che potremmo attivare per sciogliere il nodo della questione, il nodo della crisi? Quando il bambino cresce e inizia a sviluppare e a manifestare una sua volontà, e tendenzialmente appunto attorno ai 18-24 mesi, ognuno di noi ricerca un metodo, ecco, ogni genitore ricerca un metodo che possa donarci quella sicurezza nel sapere cosa fare e come intervenire quando ci si trova davanti a un capriccio, quasi come se dovessimo seguire una sorta di scaletta, un processo che da A ci porta a B, quindi ci porterà poi al risultato desiderato. Questo inevitabilmente è quello che tutti noi cerchiamo, e magari in alcuni momenti riusciamo anche a trovare delle strategie che funzionano, come se avessimo trovato un metodo magico, ma questo non funzionerà per sempre, perché l'incantesimo prima o poi si spezzerà, perché i nostri figli crescono, E torneremo ad arrabbiarci più di prima e a urlare magari anche più di prima, perché da un lato non sappiamo cosa stia accadendo, perché non funzioni più questo metodo magico, e dall'altro perché sale quel senso di colpa, di frustrazione, ma anche di vergogna nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo perdendo il controllo nuovamente e non è quello che vogliamo. Prendere consapevolezza che si desidera cambiare il proprio approccio educativo, imparando a gestire meglio le nostre emozioni, imparando ad urlare di meno, non significa che non capiterà più, perché la rabbia è un'emozione talmente forte, talmente travolgente, che spesso è difficile da controllare. Questo vale per tutti, grandi e piccini. Perciò, nell'episodio di oggi non ti rivelerò soluzioni magiche su come gestire le tue emozioni e quelle del tuo bambino, piuttosto vorrei portarti a riflettere sulla radice della tua rabbia. Ti ho già parlato poi della rabbia in uno dei primi episodi che ti lascerò qui sotto nelle note, così se lo hai perso potrai approfondire ulteriormente questo tema, ma vorrei aggiungere un tassello in più oggi. Vorrei farti entrare un po' di più nel vivo, nella parte un po' più pratica e concreta, proprio mettendoti un po' con le mani in pasta. E a questo punto ti chiedo di fermarti un attimo se hai l'opportunità, altrimenti potrai continuare ad ascoltare l'episodio e poi riprendere questa riflessione con te stessa o te stesso in un secondo momento. Ti invito quindi a munirti di carta e penna, oppure di utilizzare le note del tuo telefono e rispondere a queste domande. Pensi di essere capace di gestire la tua rabbia? Cosa fai quando esplode la tua rabbia? Come si evolve la tua rabbia? Guardi negli occhi il tuo bambino o la tua bambina e come si manifesta fisicamente? Diventi rosso, rossa, ti manca il fiato, inizi ad urlare, gesticoli, sbatti sul tavolo oppure lanci gli oggetti? Quali sono gli eventi o gli episodi o i momenti della giornata in cui ti capita più spesso di esplodere? E ripensa, infine, a uno degli ultimi episodi di rabbia che hai avuto con tuo figlio o tua figlia e prova a guardarti dall'esterno, da fuori. Come ti vedi? Che ricordi hai? Cosa provi? Queste domande ci possono far star male ed emerge inevitabilmente un senso di colpa e di vergogna, ma possono aiutarci a capire l'origine della nostra rabbia per poter imparare a gestirla al meglio e ci aiuterà inoltre ad entrare anche in empatia con i nostri figli quando anche loro manifesteranno la loro rabbia. Quando siamo arrabbiati non riusciamo a razionalizzare ciò che diciamo e facciamo all'altro. Questo accade in tutte le relazioni, in quelle di coppia, con i figli, con i genitori, ma anche con amici o anche magari con i colleghi. Ciò accade a tutti, ma la maggior parte delle volte che ci arrabbiamo con i nostri figli, bene, queste crisi nostre emotive derivano da crisi, quindi da tensioni che noi abbiamo già dentro di noi. Magari perché siamo arrabbiati con il partner o con il datore di lavoro o con il collega o per una situazione X esterna che ci sta agitando. Ma la responsabilità della nostra reazione esplosiva non dipende da nostro figlio o figlia, o da quello che ha fatto o da come si è comportato. Quello è l'evento scatenante, quindi diciamo è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è quella miccia che poi porta all'esplosione, ma che ha origine all'interno di noi, che ha origine da una nostra tensione che già era presente in noi. E sappiamo bene che, volente o dolente, noi siamo il modello a cui i nostri figli aspirano. Pertanto, come noi manifestiamo e gestiamo la nostra rabbia, loro lo apprendono, lo acquisiscono. E quindi attraverso il nostro esempio loro cercano di capire come loro possono gestire la loro rabbia quando si manifesta. E questo lo so che può essere pesante da gestire, sentiamo un carico molto forte, no? Ma è un dato di fatto che noi esercitiamo comunque una responsabilità nei confronti dei nostri figli. Pertanto potrebbe essere anche utile chiederci che esempio vogliamo dare ai nostri figli. Come posso anche imparare a gestire la mia di rabbia o qualsiasi altra emozione? Ti avviso che oggi l'episodio sarà ricco di domande, perciò sempre carta e penna alla mano o cellulare alla mano, perché l'obiettivo è quello di aiutarti ad acquisire una maggior consapevolezza delle tue emozioni, di come tu reagisci ai capricci di tuo figlio, perché in quanto genitori stiamo accompagnando un piccolo essere umano nella sua crescita, a fiorire, e l'unico modo è metterci in discussione e sapere stare anche dentro quel senso di inadeguatezza del non so cosa fare davanti a quella reazione di mio figlio. Ci sta! Lo viviamo tutti, lo vivo anch'io che ho studiato psicologia e che lo studio ancora, psicologia, mi tengo in aggiornamento, pedagogia, di tutto. Ma anche questo mi permette di esserci e di non cercare sempre mille strategie o trovare necessariamente mille soluzioni, ma esserci mi permette di dire al mio bambino o alla mia bambina: sono qui con te. È importante che noi genitori riconosciamo anche le nostre capacità genitoriali, ovvero capire che noi genitori comprendiamo che cosa ci sta comunicando nostro figlio, quindi di che cosa ha bisogno, o almeno tentiamo di intuire di che cosa ha bisogno. Il bambino che ha una crisi emotiva al suo interno esprime un bisogno e tendenzialmente, se si tratta di stanchezza, lo sappiamo gestire molto bene o almeno abbastanza bene, in quanto la colpa non è nostra, ecco, diciamo, non è nostra responsabilità, ma dipende dal bambino stesso. E questo vale anche per la fame. Cioè, quando ci troviamo a gestire queste situazioni in cui capiamo che dietro a un comportamento un po' che definiamo capriccioso o lamentoso, cioè la stanchezza o la fame, sappiamo subito rispondere in modo adeguato. Ma quando ci troviamo a gestire altri capricci, che non riusciamo magari neanche a comprendere l'origine, il bisogno nascosto da questo capriccio, entriamo subito in agitazione, in ansia da prestazione e iniziano i mille pensieri: oddio, adesso cosa vorrà? Oddio, adesso cosa dovrò fare? Oddio, che cosa mai mi dovrò inventare per portare a termine immediatamente questo capriccio e farlo smettere? Allora, a questo punto è importante partire da noi, chiedendoci proprio: ma cosa sta smuovendo in me? Magari non mi sento capace, sento di non essere in grado di saper gestire quelle emozioni di mio figlio, quel bisogno di mio figlio, quella reazione di mio figlio, quel comportamento di mio figlio. Sento che il mio ruolo non è convalidato perché mio figlio non mi ascolta. Davanti alle crisi emotive dei nostri figli è sempre bene partire da noi, da come stiamo, da come stiamo vivendo quell'episodio. E ha altrettanto senso interrogarsi sia quando accade. Quindi, dopo l'evento, è importante chiedersi, o anche in quel momento, ma perché sta salendo sempre di più questa rabbia? Perché sento che sto raggiungendo il limite? Ma è altrettanto importante poi approfondire le nostre emozioni anche in un secondo momento, andando a costruire una specie di mappa emotiva, che ci aiuterà a capire che cosa sta scatenando dentro di noi magari quella situazione X o quel comportamento X di nostro figlio, ma anche ci aiuterà a capire che cosa scatenano le crisi emotive dei nostri figli. E potrebbe essere altrettanto utile riflettere anche sul tipo di rapporto che noi abbiamo con la rabbia, perché tante persone si sentono in colpa a provare la rabbia, perché fin da piccoli si sentivano dire che era un'emozione sbagliata, è un'emozione sbagliata, ancora è un concetto ancora presente, perché tendenzialmente viene associata al capriccio. Ma è proprio quando io bambino inizio a manifestare questi capricci, mi vado a definire. E anche noi adulti, quando in un qualche modo la rabbia ci fa capire che forse è giunto il momento di mettere un limite all'interno di una relazione che forse sta diventando invadente, opprimente, piuttosto che rispetto a una situazione lavorativa in cui non mi vedo rispettata nei miei diritti, ecco, la rabbia ci aiuta a porre magari anche un limite e ci va a definire. E questo accade anche nei bambini. Quando il bambino manifesta un bisogno attraverso il capriccio, ci sta anche chiedendo poi di aiutarlo a donargli un confine sano dentro il quale dobbiamo riportarlo. A noi genitori non piace che i nostri figli ci comunicano i loro bisogni con la rabbia. E appunto questo perché la rabbia la definiamo comunque un'emozione negativa. È chiaro che ciò non significa che dobbiamo accettare il fatto che il nostro figlio magari tiri gli oggetti oppure picchia o mi morde, ma è importante comunicare il fatto che accettiamo che sia arrabbiato, lo comprendiamo, ma che ciò non significa che lui possa picchiarci o morderci o lanciare gli oggetti. Lui o lei in quel momento stanno vivendo un'ingiustizia, perché non possono vivere ciò che loro desiderano. Spesso i capricci continuano in base anche a come appunto io gestisco quel capriccio. Se il genitore rimane focalizzato sul suo bisogno, ad esempio, stiamo al parco, ma è giunto il momento di andare via, perché dobbiamo tornare a casa e preparare la cena, magari il mio bambino in quel momento, ovviamente lui vorrebbe continuare a giocare e ha bisogno di sapere che se anche torna a casa, potrà continuare a divertirsi a casa e quindi potrà essere utile rendere quel passaggio di transizione dal parco a casa un po' più leggero, ovvero cercando di comunicare che magari tornati a casa potrete avere un momento di svago mentre si prepara la cena, quindi magari mentre la cena è sul fuoco potete giocare insieme piuttosto che leggere un libro insieme. Noi genitori abbiamo un potere nella relazione con i nostri figli, siamo noi adulti, siamo noi quelli che prendono le decisioni e pertanto bisogna prendere in considerazione le zone di luce e di ombra di tale responsabilità, perché se io rispondo a mio figlio con il mio bambino interiore, il quale magari porta con sé delle ferite che ancora non ho sanato, o magari di cui non conoscevo l'esistenza, in quel momento entreranno in scena delle dinamiche che ho appreso dalla mia famiglia di origine, che magari non voglio neanche proporre a mio figlio, ma lo farò in modo inconsapevole. Anche quando cerchiamo di mettere in atto delle strategie che abbiamo appreso da alcuni libri di pedagogia, piuttosto che di psicologia, piuttosto che di comunicazione efficace o da contenuti che troviamo sul web, e proviamo a metterli in pratica nella vita di tutti i giorni perché so che questo fa bene, perché ho letto che è giusto così, perché io mi sto impegnando affinché io non vada a riproporre le stesse dinamiche o schemi della mia famiglia perché non mi è piaciuto come, che ne so, boh, mia madre mi rispondeva piuttosto che mio padre, ok? Ma tutto sommato dico sì, lo voglio fare perché non sono pro sculaccione, ma non ne sono poi così convinto, anzi a volte magari mi mette in dubbio anche la voce esterna che mi dice: ma sei sicuro che stai facendo bene? Ma se io non sono convinto, devo chiedermi se quello che io ho letto è in linea con me, con il mio sentire, con il mio valore, affinché io possa essere autentica nella relazione con mio figlio ed essere fedele a me stessa e non mettere in pratica una cosa solo perché so che si deve fare così, ma farlo perché veramente io abbraccio quello che ho letto, perché questo inevitabilmente andrà a influire sulla relazione con mio figlio. Perciò, come genitori, è importante chiedersi che tipo di relazione voglio con mio figlio, perché è chiaro, se punto ad una relazione di potere, il mio bambino farà meno capricci prima o poi, perché avrà paura della mia reazione, pertanto andrà oltre, cioè a un certo punto non farà più tutti questi capricci, perché avrà paura. Ma allo stesso tempo non comunicherà più con me i suoi bisogni come farebbe se fosse certo che dall'altra parte potrà trovare comprensione e ascolto. Imparare ad usare il linguaggio dell'amore, di questo me ne ho parlato ad esempio verso San Valentino in relazione del partner, ma il linguaggio dell'amore, i linguaggi dell'amore valgono per tutte le relazioni. Se utilizzassimo il linguaggio dell'amore di nostro figlio per risolvere il capriccio, questo mi aiuterà anche a saper gestire il pre e il post conflitto, pre e post rabbia del bambino e del genitore, in quanto questi due momenti fanno la differenza nella relazione. E nella ripetizione positiva di esperienze che acquisiamo risorse, il bambino comprende che vive in un ambiente positivo in cui può chiedere aiuto e sa che lo riceverà. Quando ci mostra un bisogno, una necessità, un bambino spesso non ha gli strumenti per esprimerlo in un modo differente e lo mostra appunto attraverso quello che noi definiamo un capriccio. Noi adulti, a differenza, abbiamo molti più strumenti a disposizione e non ce lo riconosciamo, e anche se stiamo facendo fatica, ma chi più di noi conosce nostro figlio? Perciò, prima di andare a cercare una soluzione magica, dovremo partire anche dall'osservare il nostro bambino, dall'osservare noi stessi, perché quello che cerchiamo nelle relazioni, e quella con nostro figlio è una relazione esattamente come la relazione che abbiamo con il nostro partner, con una cara amica, con i nostri fratelli o sorelle o con i nostri genitori. Quello che cerchiamo appunto in tutte le relazioni è qualcuno che si presti a fare spazio, ad ascoltare il nostro vissuto, le nostre emozioni. Abbiamo bisogno di raccontarci e di qualcuno che ci contenga, qualcuno che ci guardi e ci riconosca e che ci dia la possibilità di guardarci senza giudizio. È difficile perché non siamo stati educati a questo e non siamo abituati a questo. Perciò partiamo dal piccolo, dal riconoscere anche e soprattutto quei momenti quotidiani tranquilli che viviamo con i nostri figli, quei momenti di crescita, quei momenti sereni e belli e non solo quelli in cui ci sono difficoltà. Questo perché concentrarci anche sui momenti belli e sereni e tranquilli andrà a consolidare la relazione con nostro figlio. Riconoscere anche quando nostro figlio ci viene incontro rispetto a una decisione che noi abbiamo espresso Il nostro compito non è quindi eliminare il capriccio del bambino, ma è tenergli la mano e accompagnarlo in questo percorso di crescita che lo porterà a fiorire. Bene, io spero che questa puntata ti porti a riflettere non solo sulla radice della tua rabbia e di come vivi i momenti in cui tuo figlio o tua figlia manifesta un bisogno attraverso il capriccio, ma anche come tu vivi le tue emozioni e soprattutto che modello vuoi essere per tuo figlio o tua figlia e che relazione vuoi con tuo figlio. Se questo episodio ti è piaciuto, ti sarei grata se vorrai condividerlo con chi lo desideri e anche sui social. Ti ricordo che puoi trovarmi su Instagram con il mio nome Sara Baggetta oppure sul mio sito web www.sarabaggetta.it. Ti ringrazio se vorrai supportare questo podcast lasciando una recensione su iTunes o su Spotify. E a questo punto io ti aspetto alla prossima puntata e ti auguro una buona giornata o una buona notte a seconda di quando hai ascoltato questo episodio. Ciao!